Immagino che questo sia per lei.
Should I wear it all the time?
Okay, can you hear me? Can you hear me, Mr. Grossman?
Yes, I can
okay.
hear you.
Okay, wonderful.
Allora non ci resta che cominciare.
Now,
io
would like to begin.
Ringrazio il Centro Culturale di Milano che ha sostenuto l'avventura di questo incontro insieme ovviamente alla casa editrice Mondadori. Ci siamo messi insieme e abbiamo realizzato questo incontro che innanzitutto io penso che sarà un incontro, perché è proprio nel segno dell'incontro che è iniziato il rapporto con David Grossman, nel senso che io non lo conoscevo molto come autore, non era mai stato al centro della mia attenzione quando nei mesi scorsi ho letto questo libro per me bellissimo che raccoglieva dei suoi interventi giornalistici, La guerra che non si può vincere, edita da Mondadori, e sono stato fortemente impressionato sia dagli articoli sulla guerra, sia da quella serie di articoli sul viaggio del Papa. Mi ha colpito l'apertura intellettuale di questo scrittore, mi ha colpito la scarsità proprio quantitativa di pregiudizi che c'erano nel suo modo di raccontare, di dar conto. E oltretutto in un contesto sociale in cui credo parlare sia una cosa difficile, e nello stesso tempo sia forse l'unica cosa che si può fare, tentare di alzare una voce. Adesso io non so quale sia il ruolo, questo lo chiederemo a lui, degli scrittori nella società israeliana di oggi, ma insomma mi ha affascinato e ho desiderato conoscerlo. L'ho fatto leggere a alcuni amici, a Camillo, e Camillo era d'accordo con me, e da questo è nata l'idea di incontrarlo. Poi cosa è successo? È successo che è uscito il suo ultimo libro, che è quello la cui copertina voi avete visto entrando, Col corpo capisco, e la lettura di questo libro mi ha fatto venire voglia di leggerne altri, per cui è un lungo periodo che io ho passato in compagnia di David Grossman. E così ci troviamo qui, ci faremo aiutare. Io devo dire che per me è un grande onore, perché è il giornalista, quando è il giornalista che io amo di più, che mi piace di più, Gad Lerner, e quindi sono contento. Un giudizio assolutamente personale, però io quando è con Ferrara tifo per lui contro Ferrara, no? Lì, queste sono opzioni del cuore. Che credo abbiano un senso, anche se non saprei dirvi bene qual è. Io comincerei, prima di lasciare la parola ai nostri ospiti, comincerei parlandovi di questo libro, Col corpo capisco. Si compone di, anzi ce l'ho qui, e quindi questa è la mia copia. Prendo anche l'altro, questo non c'entra. È un libro che si compone di due romanzi brevi. Uno è quello che dà il titolo al libro, e l'altro è quello che mi ha colpito maggiormente. Mi ha colpito maggiormente per la, come dire, il voluto estremismo della situazione che ci presenta. L'altro è più comprensibile, l'altro ci riporta a temi anch'essi alti, ma che possiamo ricondurre di più a storie che accadono. Io credo di conoscere un paio di storie simili a quella che ci racconta in Col corpo capisco, mentre il racconto Follia è un racconto in cui ci si presenta una situazione umana che è contemporaneamente plausibile e folle, quindi possibile e inquietante all'origine, inquietante non negli esiti, ma nel fatto che sia possibile. È la storia di un uomo che deve fare uno strano viaggio di notte. Io non ve lo racconto tutto, se no non sapete come va a finire, poi, cioè, dovete anche leggerlo. Però fa uno strano viaggio notturno nel quale avrebbe dovuto essere accompagnato dal fratello. Quest'uomo si è rotto una gamba, quindi non può guidare, ha bisogno di essere accompagnato, ma il fratello, che è un uomo che ci viene presentato come fin dall'inizio come un uomo molto diverso da lui, non può, perché è stato chiamato per un lavoro urgente, e quindi la cognata lo deve accompagnare, si presta ad accompagnarlo in questo viaggio notturno. I due non si conoscono molto. Da quello che si capisce, quest'uomo non è mai stato simpatico alla cognata, è sempre stato guardato con sospetto, anche perché questa è una donna pratica, una donna che ha tanti figli, che ha molti problemi da risolvere tutto il giorno, che non ha tanto tempo per stare a gingillarsi con la propria coscienza, mentre lui innanzitutto lui è un uomo di pensiero, lui è un professore universitario, anche se nel corso della lettura scopriamo che non è in un buon periodo, cioè il suo rapporto con l'università, il valore delle sue produzioni scientifiche sta calando, è in calo, c'è qualcosa che determina in quest'uomo una perdita di energia, un'apparente perdita di energia, perché poi invece scopriamo che non c'è nessuna perdita di energia, ma sta succedendo qualcosa. Quello che sta succedendo è che quest'uomo ritiene, e il libro manterrà una quasi ambiguità riguardo a questo punto, ritiene di essere tradito già da 10 anni da sua moglie. Naturalmente sua moglie non ha mai ammesso questo, ma lui, attraverso indizi che lui ritiene siano indizi, perché poi la pagina non ce lo dice se sono degli indizi o no, anzi probabilmente non lo sono, lui addirittura ha ricostruito dentro di sé tutta la storia del rapporto tra sua moglie e quest'uomo. Naturalmente questo è un segreto che col tempo lui porta sempre più dentro di sé, che lo divora, ma nello stesso tempo lui è come affezionato a questa storia che non si sa se è immaginaria oppure no. William Shakespeare nell'Amleto fa dire a Polonio la famosa battuta: c'è del metodo nella sua follia. Qui ci troviamo di fronte a un uomo che forse è pazzo, e questo spiegherebbe i suoi successi professionali, o forse non è pazzo, e questo spiega altrettanto questi insuccessi, nel senso che quest'uomo si è tutto concentrato su qualcosa d'altro, su una storia. E il fatto che non si capisca se questa storia è vera o no, anche se alla fine del libro io penso che non sia vera. Ecco, nonostante questo, e quindi questa quasi impossibilità a decidere se questa storia è vera o no, succede qualcosa in chi? Nella donna, in questa Esther o Esti, che è la donna che lo sta accompagnando, che si sta trovando ad accompagnarlo, che non aveva voglia di accompagnarlo, che non aveva voglia di trovarsi lì con lui, che non ha una grande simpatia per lui, però in quel momento lei è costretta ad ascoltarlo perché in quel momento lui decide che c'è bisogno di rivelare a qualcuno questa strana cosa, questo strano fatto, che, ripeto, io non sappiamo se sia un fatto vero o no, però è un vero, è verissimo, perché questo poi è il punto. Cioè, non sappiamo se sua moglie lo tradisce davvero. Io personalmente credo di no, ma noi sappiamo che questa cosa è vera nella sua vita, è talmente vera che modifica tutti i suoi rapporti, innanzitutto i rapporti con la moglie, i rapporti con un figlio che compare come un fantasma, che aleggia sulle pagine come un fantasma, e i rapporti con questa donna che ascolta la strana confessione di quest'uomo. E qui accade qualcosa di imprevedibile, e cioè che la follia di quest'uomo, per il fatto di essere una follia con un metodo, quindi con delle leggi, con un rigore riconoscibile, con una logica, con un capo e una coda, con delle argomentazioni, ma nello stesso tempo quindi inflessibilmente vera, tangibile, logica e folle, questo provoca qualcosa di strano nella donna, cioè provoca la rottura di un argine e le rompere della verità di lei. Io ho riflettuto su questo racconto, quindi dove una follia piena di metodo provoca le rompere di una verità. E ho riflettuto sull'altro racconto e soprattutto su quel romanzo che io ho letto dopo questo, che è Che tu sia per me il coltello, che è un romanzo epistolare molto bello, e ho trovato che questa fase del lavoro di David Grossman, poi mi correggerà se sbaglio, è una fase molto assorta, una fase di meditazione sul senso della letteratura. Se voi leggete questo libro, La guerra che non si può vincere, questo libro splendido, la prima cosa che toccate con mano è il fatto che queste due entità, che noi chiamiamo israeliani e palestinesi, non si parlano, non si vogliono parlare, non hanno nessuna intenzione di ascoltare l'uno quello che dice l'altro. Anche perché quando uno parla all'altro non è per dirgli qualcosa. Quindi, come dire, nel dolore di questa situazione si aggiunge un dolore per una solitudine. Cosa può fare la letteratura? Per esempio, che tu sia per me il coltello è la storia di un uomo che sceglie in modo apparentemente casuale una donna, lei non lo conosce, lui l'ha vista una sola volta, e decide di indirizzarle delle lettere, ma non per raccontarle la propria vita, non per raccontarle la propria biografia, perché tante volte la vita, la biografia è povera, la biografia non può non dire di noi. Le vicende che si succedono una dietro l'altra possono essere vuote, ma per dire quello che realmente gli sta a cuore è che la situazione, la condizione della vita non permette di uscire, a cui non permette di dar voce. Allora si realizza quella che è probabilmente la grande ambizione della letteratura, quella di farsi compagnia. Ecco, David Grossman si era un po' impaurito prima quando gli avevo detto che il grande tema di questa fase della sua opera è il tu. Cioè, il tu nel senso che diceva il grande poeta Paul Celan o Paul Celan, a seconda che noi lo vogliamo dire in francese o in tedesco, lui scriveva in tedesco ma morì in Francia, il quale diceva che la poesia e la letteratura sono come una stretta di mano, come l'avanzare di una mano che ne stringe un'altra. Ecco, è interessante, e qui concludo perché non voglio chiudere il discorso, non mi va di fare un piccolo saggio sull'opera di David Grossman, però è interessante come c'è una metafora nella sua opera che sono le mani. I suoi libri sono pieni di mani, soprattutto gli ultimi, no? Anche Che tu sia per me il coltello finisce parlando di mani, no? E questo è interessante perché perché questo è la letteratura, una questione di mani, una questione di toccarsi, di abbracciarsi, di stringersi, di consegnarsi l'anima l'un l'altro il più possibile senza pregiudizi, lasciando che un altro ti abbracci. Ecco, questa forza, questo prorompere della parola verso l'altro, verso l'altra persona, verso il lettore, verso l'amico, verso il proprio popolo. Ecco, mi è sembrato una verso il proprio popolo e verso tutti, perché poi viene tradotto. Mi è sembrata la cosa più bella, la cosa più affascinante della sua opera. La sua è sempre una scrittura piena di calore, piena, come dire, che non si trattiene mai su se stessa, non gode mai delle conquiste, anche tecniche. Grossman usa molte tecniche narrative. Nel corso della sua opera, dal primo splendido Vedi alla voce amore, fino a quest'ultimo, lui ha sperimentato diversi registri narrativi, però non è mai fermo, non si è mai fermato, come dire, sul proprio statuto di scrittore, ecco, ma ha sempre creduto nella possibilità che la letteratura offre di mettere in comunicazione fino al toccarsi fisicamente le persone, e quindi offrendo una compagnia che non è quella che risolve i problemi. C'è una bellissima immagine in Che tu sia per me il coltello, qua, a un certo punto lui dice: io non ho bisogno di un medico, io ho bisogno di un altro che abbia la mia stessa ferita, o non ho bisogno soltanto di un medico. E viene fatto l'esempio di due tazzine, di due tazze che siano rotte nello stesso punto. Ecco, la letteratura avviene per questo, avviene perché io riconosco nello scrittore, io lettore riconosco nello scrittore la mia stessa ferita, quello che mi fa male, che poi è la sola vera contemporaneità, perché non è quello che mi è contemporaneo, sì, è la storia intorno a me, sono i disastri, quello che succede nel mondo, ma se noi dovessimo considerare solo questo non scriveremmo più una riga. Invece c'è quello che il grande poeta Clemente Rebora chiamava l'intimo pianto, nella sua bellissima poesia Campana di Lombardia, lui parla dell'intimo pianto. Ecco, io ho trovato nell'opera di David Grossman questa qualità, ed è per questo che l'ho amata e che sono felice di averlo conosciuto, perché posso dire che è questo che dovrebbe fare la letteratura, almeno è questo che mi auguro anche di poter fare io, che come sapete scrivo anch'io romanzi. E quindi innanzitutto voglio ringraziare David. Se vuoi parlare, dire tu qualcosa, oppure se Gad... Prego, tocca a te.
Say something about it. Grazie. And you have to take your headsets off.
Again, shalom.
Beh, ancora una volta shalom.
I listened to you, Luca, and I thought how,
ti ho ascoltato, Luca, e ho pensato quanto tu mi hai fatto piacere, perché io sono davvero e felice e anche privilegiato ad averti come lettore, perché hai toccato tutta una serie di cose che io ho descritto nelle mie storie e che per me erano le cose più importanti. Sai, ho avuto la sensazione che tu hai un po' un modo di radiografare le mie storie in modo tale che è intimo e personale al tempo stesso. So che per molti di voi che possono aver letto il mio libro, visto che è fatto appunto da due narrazioni, da due storie diverse, quali sono, qual è quella delle due storie che vi piace di più? Questa è la domanda che mi fanno sempre. Quando io ho deciso di riunire queste due storie in un unico libro, ho pensato che avrei fatto come questo ragazzino ebreo, che ha ricevuto due cravatte dalla mamma, e ogni qualvolta lui ne mette una, la mamma gli chiede: ma non ti piace quell'altra? Però credo che tu abbia ragione, proprio come hai descritto la prima storia, e l'hai descritta bene, perché è una storia d'estremismo, una storia di totalità, è una storia che prevede il prendere un'idea ed esagerarla fino a portarla al limite massimo delle possibilità. E c'è un tale piacere nello scrivere una storia così estrema, perché porta tutte le cose in una dimensione totale, quelle cose che non sono domate, che non sono politically correct, come si dice, o che mi distraggono dalla mia vita, e il cercare di organizzarle e quindi dare loro un metodo in questa pazzia. Però la cosa che mi ha toccato davvero delle parole che hai detto è quando hai parlato di questo desiderio, che è proprio il cuore, il nucleo della letteratura, cioè il cercare di capire l'altro, il cercare di leggere l'altro a partire dai suoi propri occhi. Quindi leggere l'altro attraverso i suoi codici più intimi. E questo ha a che fare con qualsiasi tipo di scrittura, sia che sia romanzo, sia che sia fantascienza, e anche libri documentaristici, per così dire. Quando io cerco di capire qualcuno che viene da un'altra terra, o anche qualcuno che sia il mio nemico, perché di solito nella nostra vita di tutti i giorni noi siamo decisamente protetti dall'altro, dall'alterità. So che sembra strano questo, perché tutti noi, credo, e specialmente qui dentro, tutti noi siamo tutti gentili, ci amiamo tutti reciprocamente, amiamo nostre mogli, i nostri mariti, i nostri figli, i nostri vicini, c'è un amore quasi totale. Però nel profondo dei nostri cuori abbiamo di fatto questo istinto piccolo piccolo ma molto efficace, di autoprotezione, di autoconservazione, del non esporci sempre completamente nei confronti dell'altro e allo stesso tempo non essere neppure esposti totalmente a tutto questo caos che prevale all'interno di un altro essere umano. So che sembra strano questo, però sapete, se pensiamo per esempio a quelle coppie che si dicono, per così dire, felicemente sposate da 30-40 anni, ebbene loro si conoscono semplicemente da un certo punto di vista e si congelano su questo punto di vista, e forse magari va molto bene questa cosa per mantenere una vita matrimoniale, così come serve per mantenere un certo assetto sociale o di altro tipo, però non si vedono l'un l'altro davvero. E se la persona che ti è più preziosa, che ti è più vicina, non ti vede in tutti i tuoi angoli, in tutte le tue dimensioni, a volte tu stesso la perdi questa tua dimensione. A volte mi viene da guardare delle coppie, ecco, ho un hobby, no? Quello di osservare le coppie in giro. Ebbene, ho la sensazione di capire esattamente qual è stato il loro momento d'inizio di questa fertilizzazione come coppia, di questo primo istante quando si sono guardati l'un l'altro, e come se tutti e due sapessero che si sarebbero poi amati, e come se sapessero che cosa avrebbero scoperto l'uno dell'altro, e magari si sono addirittura promessi di non scoprire altri punti di vista dell'altro, cioè essere fedeli alle paure dell'altro. So che sembra una cosa un pochino astratta questa, ma vabbè, non andiamo troppo in profondità, però diciamo che esiste anche questa cosa fra genitori e figli. È chiaro che amiamo i nostri figli e vogliamo conoscerli completamente, totalmente, però c'è un certo confine dove ciò che accade nel bimbo può essere insopportabile per il genitore, può essere una cosa che espone cose che i genitori stessi vorrebbero nascondere, come se uno dei vostri organi interni se ne uscisse, se ne andasse in giro in beato per il mondo e rivelasse tutto di voi e fosse esposto. E certo, ed è una minaccia per noi riuscire a capire che cosa sta accadendo dentro i nostri genitori. Non, a volte non vogliamo sapere tutto, non vogliamo sapere questo vulcano che c'è dentro i nostri genitori e preferiamo congelarli così, in un punto di vista. E anche in un momento come quello dell'amore, quando si fa l'amore, non conosciamo davvero l'altro. Anche se c'è l'espressione biblica conoscere, però quando facciamo l'amore rivolgiamo la nostra attenzione alla parte più attraente, meravigliosa o dolce, o a quegli elementi che caratterizzano questa visione del nostro partner. E quando si scrive un libro, quando si scrive una storia di un personaggio, ebbene, significa che devi essere completamente con quest'altra persona, con tutte le sue parti, non solamente con la sua parte bella e dolce, ma anche con il disgusto, con i suoi elementi di minaccia. E questo è il nucleo della scrittura del personaggio. Ci deve essere questo desiderio, ma io parlo per me, però credo che valga anche per gli altri scrittori. È come un desiderio fisico, sapere che c'è questo filamento, questo filo di vitalità, di passione che passa attraverso l'anima, il cuore, il corpo di un altro essere umano. E non è facile. Se uno fa lo scrittore sa che cosa intendo dire, quanto difficile sia davvero darsi a un altro essere umano, a Miriami, a Yairin, come in che tu sia per me il coltello, proprio arrendersi a qualcuno che rappresenta un'altra possibilità di me, ma che non è me, è una possibilità. A volte è una cosa che ti tenta, a volte è una cosa che è una minaccia, però è il mio unico modo per cercare di poter essere tutte queste possibili personalità. Il premio è decisamente estremamente dolce, perché quando noi ci permettiamo di fare questa cosa, quando ci smilitarizziamo e buttiamo via tutti i nostri meccanismi di difesa, improvvisamente bene, vediamo quanto sia meraviglioso essere gli altri e vedere che tipo di sforzi dobbiamo compiere in ogni singolo istante per poter rimanere uno, solamente una persona, solo una storia, solo una personalità. Ci sono così tante voci dentro noi che vogliono essere espresse, che premono per essere sentite, e per me, io tra le altre cose lo considero uno dei grandi lussi della mia vita, l'aver scoperto di saper scrivere, di poter scrivere, la possibilità nel mio, diciamo, mondo piccolo e ben difeso, magari non così ben difeso in Israele, insomma, ecco, in questa mia vita un po' così limitata, avere la possibilità di essere gli altri, di avere esperienza sulla vita di tutti gli altri. Mi scuso, forse mi sono dilungato un pochino troppo, però tu hai proprio toccato il punto vitale.
Grazie David, io volevo chiedere adesso a Gad di allargare l'orizzonte. Gad conosce bene la realtà in cui, questa realtà strana, perché è un paese così piccolo, no? Largo in certi punti 10 chilometri, e quindi meno della città di Milano, che non è una città estesissima, io ho sempre, tra l'altro, ho sempre pensato tra me che si conoscessero tutti lì, no? Probabilmente non è così. E mi sono sempre, mi stupisce intanto quanti grandi scrittori ci sono israeliani oggi. E mi piacerebbe, appunto, non so se Gad introducesse questa, ripeto, già per me scrivere in Italia, in questo paese un po' strano, è comunque un fattore, diciamo, di suggestione e anche di dramma. E mi piacerebbe sapere cos'è uno scrittore in un paese così, in un momento così.
Ci provo. Innanzitutto, se permettete, vivissimi complimenti all'interprete, perché mi pare che abbia fatto un lavoro eccezionale nel renderci l'intervento di David Grossman. Questo lo dico a Luca: abbiamo la fortuna di non dover inglesizzare in questo caso, è il nome ebraico, al massimo puoi dirlo David, se vuoi proprio dirlo interamente nella sua originaria accezione biblica, e lo dico legato anche a una mia frustrazione particolare nel rapporto con David Grossman e altri amici scrittori israeliani, che deriva dal fatto che io parlo malissimo l'inglese, e invece ovviamente da bambino a casa mia ho imparato l'ebraico, così come lo si può imparare nel lessico familiare di una famiglia nata laggiù e vissuta poi altrove, e quindi con un vocabolario piuttosto povero che mi consente una conversazione, diciamo, magari sciolta con una persona come David Grossman, non invece lo scavo, il confronto più approfondito di cui avvertirei l'esigenza. Quindi è come se io avvertissi esattamente quella che dicevi tu, Luca, una naturale conoscenza con questo mio coetaneo di Gerusalemme, che ho avuto altre volte l'occasione di incontrare e che leggo in lingua italiana sia nei suoi libri che nei suoi articoli per Repubblica, conservando una difficoltà di andare oltre un certo livello del confronto e dell'approfondimento, quindi una condizione anche psicologicamente complessa nei confronti di uno scrittore che, proprio perché è scrittore, proprio perché è israeliano e per tradizione millenaria, oserei dire, il popolo ebraico e quindi anche la società israeliana sono abituati a prendere molto, ma molto sul serio la scrittura anche quando la scrivi con la S minuscola. E quindi proprio perché i libri in Israele hanno un peso, proprio per questo è costretto a occuparsi anche d'altro che non semplicemente dello scrivere libri. Questa è un'altra costante, io credo, interessante, che ritroviamo in David Grossman come in altri scrittori israeliani, la necessità materiale dentro alla vita di quel paese di usare più tastiere. Per cui David Grossman è giornalista, David Grossman è narratore, e adesso naturalmente su questo ci concentriamo un attimo, David Grossman è anche uno scrittore per ragazzi, per bambini, pensate che ampio spettro, a partire da un bisogno che in questo libro trovate fortissimo, certamente di identificarsi con l'altro, ma di esprimere una sensualità, un disagio della quotidianità, un inconscio di un paese tuttora sospeso sul baratro come Israele, che poi da questa dimensione intima, privata, del bisogno della scrittura, ti porta inevitabilmente anche ad assumere quel ruolo pubblico che in Italia ormai non si usa più, questa parola andata completamente fuori moda, ma che passava quando facevamo le nostre discussioni sul ruolo degli intellettuali sotto la voce impegno civile, no? Del tutto desueto occuparsene in Italia. E si mescolano questi due piani, per cui anche il titolo di questo libro, qui appunto cerco di esibire questo mio miserabile ebraico, per fortuna c'è questa donna in copertina, perché in italiano lo leggiamo al maschile col corpo capisco, mentre in ebraico il titolo originale è Baguf, nel corpo Ani Mevinah, non Animevin. Animevin sarebbe io maschio, io uomo capisco, invece è una donna quella che parla fin dal titolo, ed è a partire, è quindi uno scrittore maschio che fin dal titolo vuole narrarci attraverso la scoperta del femminile, anche il desiderio del femminile, c'è molto erotismo, c'è questo bisogno, insisto con il punto che ho detto prima, di ritrovare in questa società sospesa nel baratro elementi di quotidianità che quindi vengono a noi trasmessi, e credo che questa sia la ragione del grande successo all'estero degli scrittori israeliani, di David Grossman in particolare, perché consentono a noi una identificazione in questa condizione esistenziale provvisoria, esposta permanentemente all'incertezza, che mi sembra proprio il dato lì evidente di una quotidianità a rischio, che però vuole disperatamente come dire, ritrovare la propria normalità, la propria, anche spendersi la propria vita intensamente. David Grossman è anche un laico e davvero un uomo che pensa che si può capire con il corpo, come dice il titolo bellissimo di questo libro, e che bisogna sforzarsi di capirlo anche al femminile, ma appunto tutto questo li costringe, da questa dimensione privata e intima della scrittura, a passare ad assolvere quel ruolo del cosiddetto impegno civile. Qui io ammucchio, se siete d'accordo, o se no le posso separare una dall'altra, una serie di domande, che sono mie considerazioni in forma di domanda a David Grossman. E cioè, non c'è dubbio che gli scrittori in Israele abbiano svolto a un certo punto della storia di questo paese una funzione profetica. sono stati i primi, attraverso i loro racconti e i loro romanzi, a accompagnare per mano l'Israele profonda, la società israeliana, allo sforzo del riconoscere l'esistenza dell'altro, rispecchiarsi nelle proprie paure, guardare quegli occhi scuri, diversi magari dai tuoi, e interpretare l'oscura minaccia che senti provenire da quella energia a te contrapposta, l'esistenza appunto dell'altro popolo, altro popolo che, non dimentichiamolo, fino allo scoppio dell'ultima intifada era presente quotidianamente nella vita degli israeliani sotto forma di imponente presenza di manodopera dentro i confini dello Stato di Israele. Io ricordo un racconto molto bello di una scrittrice israeliana, di cui adesso non ricordo il nome, forse David lo ricorderà, in cui questa donna vive tutta l'inquietudine del rapporto con gli operai edili arabi che stanno ristrutturando casa sua, e che sono persone deliziose, ma che lei sente come minacciose e si vergogna di questa minaccia che prova, fino a sviluppare un rapporto molto contraddittorio. È la scoperta dell'altro in questo senso. Quindi possiamo ben dire che tra le motivazioni, tra le cause del riconoscimento che lo Stato di Israele, il governo di Israele è giunto a fare della necessità della nascita di uno Stato palestinese al principio degli anni 90, loro sono una delle voci importanti, insomma, sono stati importanti nel convincere gli israeliani che ci si doveva provare. E però proprio per questo ho l'impressione che si siano presi la facciata brutale quando quell'ipotesi di pace scaturita dagli accordi di Oslo è andata a rotoli nell'autunno del 2000, e di nuovo l'intifada Al-Aqsa ha riproposto una contrapposizione assoluta, perché, come dice il nome stesso e il riferimento alla moschea di Al-Aqsa, quasi sul piano teologico e religioso veniva definita l'impossibilità del dialogo e del riconoscimento reciproco. A quel punto ho avuto io l'impressione che questi scrittori, questi profeti, diventassero i classici profeti che in patria avevano ben poca udienza e semmai molto successo all'estero, perché a noi faceva piacere e fa piacere presentare, scusate l'espressione volgare, che si adopera polemicamente molto spesso all'interno delle comunità ebraiche, l'ebreo buono che ci fa fare bella figura e che ci indica comunque la prospettiva che qui ci è più semplice riconoscere come la più ragionevole. Siamo qui, io credo, quasi tutti i presenti, e certamente anche David, convinti che alla fin fine sarà inevitabile andare a un accordo di pace, e che sarà più o meno nei termini di quello che fu immaginato a Camp David in quell'estate del 2000, prima del fallimento. E non a caso questi incontri della buona volontà tra politici e intellettuali israeliani e palestinesi, ai quali, se non sbaglio, anche David Grossman partecipa, e di cui oggi racconta Amos Oz sul Corriere della Sera, definiscono appunto una simulazione, una fantasia, in questo senso anche un poco letteraria, della soluzione possibile, che è di questa natura. Ma questo avviene molto più all'estero che non nel rapporto tra loro e l'Israele profonda, e le paure, le esasperazioni, la furia, il bisogno di sicurezza, ma anche il bisogno di un capo forte che le suoni forte, che produca vendetta anche, perché no? Anche vendetta quando hai perso i tuoi cari, che è invece la società israeliana che appunto in questo senso, come è successo in altre parti del mondo, appare oggi piuttosto contrapposta alle sue élite, no? È come se appunto élite e popolo e masse fossero allo scontro e loro per qualche anno fossero, siano a me apparsi come ammutoliti, costretti al silenzio, all'impotenza da una realtà che ha travolto le loro speranze e la loro profezia, proponendo in alcuni di loro reazioni, per la verità non in David Grossman, che io sappia, le più diverse di, come dire, rifiuto, di quasi di cedimento, di riconoscimento della propria impotenza, da Yeshua che dice mettiamolo quel muro, mettiamo il muro perché non c'è altra soluzione, e se questo muro, poi sapete, adesso non facciamo oggi una riunione di politica estera, sappiamo che il muro può essere tante cose a seconda che segua una certa linea di confine che esclude le zone in cui ci sono colonie, insediamenti, o viceversa se spacca il territorio palestinese, ma insomma non è di questo che ci interessa parlare qui oggi, ma era come il bisogno di dire mettiamo un muro e non pensiamoci più, perché con voi evidentemente non ci riusciamo oggi a parlare, forse ci parleremo un domani, intanto poniamo fine alla necessità della nostra relazione. Oppure, ancora più radicale, Meir Shalev, che dice, sbotta, se questi tutte domande, cioè su
popolari in Israele e sono, diciamo, più conosciute qui all'estero.
E
desidero, ecco, chiarire una cosa a questo proposito. Sappiamo che ciò che noi affermiamo non è una cosa condivisa da tutti e per gli israeliani non è sempre facile sentire ciò che abbiamo da dire attualmente. Però ti posso dire francamente che se avessi pensato o pensassi che un accordo di pace potesse essere positivo per i palestinesi e pericoloso per gli israeliani, non lo sosterrei. Non sono stato benedetto da Dio con un carattere così generoso. I miei amici come Yoshua, come Amos Oz, amici e colleghi, cerchiamo di portare avanti l'idea di pace fra i due stati, perché per prima cosa noi crediamo fermamente che sia importante per tutti noi in Israele ed è essenziale per noi in Israele, e vorrei davvero magari parlarne un pochino più tardi di questo, parlarvi del perché è così importante per noi israeliani italiani avere l'esperienza della pace, conoscere questa pace e cominciare ad essere normali. Tu hai detto quanto è anormale o quanto normale sia la nostra vita. Allora perché è così importante per noi cercare di avere esperienza della pace? Forse voi potete prenderlo per scontato perché in tutta la vostra vita, eccezione fatta per alcuni che magari vivevano al tempo della Seconda Guerra Mondiale, gli altri hanno vissuto tutta la loro vita senza un vero e proprio nemico. Non sapete che cosa significhi vivere permanentemente con un nemico di fronte. E ancora di più, non solamente Israele ha un nemico, ma per molti anni Israele ha una spada proprio sopra la propria, il proprio capo. Ci sono molti conflitti oggi al mondo. Tuttavia c'è un conflitto unico, il nostro, nell'ambito del quale per 55 anni c'è sempre stato qualcuno, una volta è stato l'Egitto, poi la Siria più tardi, adesso l'Iran. Ebbene, c'è sempre una parte che dichiara apertamente che desidera sterminare l'altra parte, non semplicemente vincerla, non semplicemente permettere delle concessioni, ma sterminarla. E non c'è nessun altro conflitto al mondo dove venga espresso così apertamente questo desiderio. E tuttavia, nonostante tutto ciò, nonostante tutte le paure, nonostante il fatto che si stia vivendo nel periodo diciamo più violento e più difficile che è la zona del Medio Oriente, e sapete che non c'è esercito della salvezza intorno a noi, siamo circondati piuttosto da paesi che sono estremamente duri e che non ci vogliono lì. Ebbene, nonostante tutto ciò, bene, noi affermiamo e crediamo, noi questa ormai minoranza estinta della sinistra israeliana, ebbene crediamo che ci sia ancora una possibilità per la pace, che abbiamo un partner e che possiamo pervenire ad un accordo con questo partner su tutta una pletora di cose che alla fine, in ultima analisi, riuscirà a far creare due stati, lo Stato palestinese sovrano e indipendente e lo Stato israeliano sovrano e indipendente. Questi due Stati potranno collaborare e operare insieme assolutamente bene. Prima di venire qui c'era un giornalista che mi ha posto una domanda. Dice, lei parla d'amore fra le nazioni. Io ho detto, no, mi dispiace, posso pensare a due esseri umani che fanno l'amore, ma se parliamo di due stati, no, non c'è posto per l'amore. Non credo proprio che gli italiani amino i tedeschi, e vi dico di più, non credo neppure che i tedeschi della Germania occidentale amino quelli della Germania orientale. Parliamo di interessi comuni, di due nazioni, degli palestinesi e degli israeliani, che si sono autoesauriti a vicenda, che hanno provocato talmente tanta violenza e odio e proprio ristrettezza di vedute nei confronti dell'altro e nei confronti di essi stessi. E adesso possono avere la possibilità di guarire, nel senso proprio più profondo della parola, guarire da questa malattia sia a livello di storia più recente che di storia più antica. Per noi israeliani, per la prima volta, significa avere la possibilità di stare faccia a faccia con la nostra storia tragica, la nostra storia di vittime, che si prolunga negli anni della nostra storia. È la prima volta che abbiamo la possibilità di prendere e gestirci con le nostre mani il nostro destino e far qualcosa. È la prima volta che abbiamo la possibilità di permettere a tutte le parti della nostra psiche nazionale, quelle che non siamo riusciti a mettere insieme a causa della guerra, della violenza, cercare di lasciarle vivere, perché nell'ambito della nostra storia noi siamo sopravvissuti da una catastrofe all'altra e la sopravvivenza è decisamente importante. Tuttavia non è sufficiente, non significa una vera vita, vuol dire avere una vita parallela alla vita che dovremmo vivere e che ci meritiamo di vivere. sopravvivere. E c'è questo paradosso della sopravvivenza del nostro popolo, di noi ebrei, che in tutta la nostra storia noi siamo sempre sopravvissuti per vivere la nostra vita e alla fine viviamo solo per sopravvivere. Questo non è abbastanza, soprattutto quando, così si dice, ci sono 200 bombe atomiche, siamo la più grande superpotenza del Medio Oriente, e poi alla fine cosa vogliamo fare? Solo sopravvivere da una catastrofe all'altra? Ebbene, non è sufficiente questo. Possiamo vivere la nostra vita con tutte quelle dimensioni che la vita può dare a una nazione di cui conosciamo troppo poco, perché siamo come un pugno, perché tutte le volte siamo sempre in allerta, perché ci siamo sempre soggetti a rischi mortali. E la vita può invece offrire talmente tanto di più, e noi possiamo esplorare così tante dimensioni in più della nostra vita, e quindi ci sono tutta una serie di altre parti della nostra personalità in quanto popolo che non conosciamo neppure ancora. Ci sono tutte queste possibilità di esistenza che non sono ancora state esplorate da tutti noi, perché tutte le volte siamo lì a combattere e a lottare per sopravvivere. Ecco perché abbiamo bisogno della pace, non perché vada bene per i palestinesi o no. Io ho tutta la comprensione possibile immaginabile per i palestinesi, ho già detto che sono dell'opinione che debbano avere i loro diritti, ma io come ebreo, come israeliano, per me questo significa qualcosa di molto più profondo, vale a dire esplorare il mio diritto di sapere chi io sia. Quindi riuscire a affrontare tutte quelle questioni primordiali di che cosa significa essere un ebreo in uno stato ebreo, che cosa significa essere una maggioranza in uno stato dove c'è una minoranza di palestinesi, un quinto della popolazione è fatta da loro. Come ci comportiamo noi come maggioranza? Abbiamo questa generosità di trattarli come esseri uguali a noi? Possiamo risolvere questo problema? Ci sono tutta una serie di quesiti che non sono mai stati affrontati. Ecco perché noi combattiamo così tanto per la nostra vita, nell'accezione più profonda del termine, non semplicemente per la nostra sopravvivenza, ma proprio per la nostra vita. E sapete, a volte, e tu l'hai anche suggerito nei tuoi commenti gentili, educati, ma anche un po' critici. Ebbene, la gente si chiede, ma perché gli scrittori israeliani sono così coinvolti con la politica, se ne occupano così tanto? Perché siete quasi diventati degli specialisti della politica? Una cosa esatta che hai detto, è proprio dall'inizio dello Stato israeliano c'era questa idea un po' strana, un po' romantica di Assofella Gate Israel, cioè quello che osserva Israele da fuori. Al tempo del primo congresso sionista nell'87 a Basilea, su dieci persone che facevano parte della delegazione, sei erano scrittori. Però se mi dovessi chiedere francamente, non credo che gli scrittori capiscano di politica più dei falegnami, delle danzatrici del ventre o dei taxisti, ma hanno due piccole possibilità che sono connaturate nella loro natura, che li rendono scrittori. Una cosa che di uno scrittore fa lo scrittore, cioè questa sensibilità nei confronti della lingua. E in questa situazione, quando un paese comincia ad andare contro i suoi valori proprio legislativi, contro la sua immagine stessa più profonda, quando un paese si trova intrappolato in un senso unico come adesso, ebbene la prima cosa che si fa, che fa il sistema, il grande sistema, è la lingua. L'esercito, i media, il governo cominciano tutti a manipolare la gente usando parole false, in modo tale che la gente non sappia più esattamente che cosa significhi quell'atrocità nella quale sono coinvolti. Allora, gli scrittori invece possono alzarsi e dire: no, un momento, questa parola è sbagliata, questa formulazione è errata. Quando si chiama bombardamento di massa sulla popolazione civile a Gaza, quando si parla di danni ambientali, ebbene no, non stiamo parlando di ecologia, stiamo parlando di innocenti che qui vengono uccisi. Ebbene, è importante dare il nome giusto alla cosa giusta, in modo tale da sapere esattamente che cosa stiamo facendo. Tuttavia gli scrittori hanno anche un'altra grande abilità, ed è questa abilità ed è anche il bisogno di cui ho parlato prima. Cioè, vedono ogni situazione da vari punti di vista. Ebbene, se io dovessi scrivere una storia di questa serata, lo scriverei dal tuo punto di vista, dal punto di vista di Gad, e magari anche dal punto di vista di qualcuno di voi fra il pubblico. E quindi cercherei di inglobare tanti quanti punti di vista mi sono possibili, in modo tale da poter costruire la complessità e l'interezza della narrazione. Tuttavia, ed è proprio così che noi impostiamo il nostro modo di scrivere sulla politica, sulle situazioni politiche. Noi sappiamo che non c'è una sola storia, non è solo la storia israeliana e non è solo la storia palestinese da raccontare, ce n'è più di una e c'è più di una giustizia e c'è più di una sofferenza. Sarebbe stato troppo semplice se la giustizia fosse stata unica, non avremmo più problemi, basta chiedere che venga applicata la giustizia assoluta, troppo semplice. Le due giustizie, le due ingiustizie sono così fermamente collegate l'una all'altra che è quasi impossibile districarle. Se vogliamo risolvere il problema dobbiamo comportarci come se stessimo indossando cappelli diversi, per così dire, e dobbiamo essere freddi quando pensiamo, dobbiamo cercare di capire quali sono le cose che sono raggiungibili e non si può chiedere troppo, soprattutto non si può chiedere che ci sia una giustizia assoluta. Ci sono persone da entrambe le parti che chiedono continuamente questo e questo significa che invece la giustizia non la vogliono. Quindi c'è tutto il tempo per ricordarsi che c'è sempre un essere umano di fronte a noi. Puoi anche odiarlo questo essere umano e credetemi, ci sono dei momenti quando sento il telegiornale e sento gli atti terroristici e sento che ci sono intere famiglie israeliane che in un secondo periscono, scompaiono. Ed è certo che sento l'odio, anch'io voglio la vendetta, sento tutte queste cose, però credo di non potermelo permettere dopo averci pensato un minuto, questo lusso di perdere il controllo di me stesso, perché se perdessimo il controllo di noi stessi sarebbe come autocondannarci a un'esecuzione capitale, a questa violenza che continua sempre e a questa vendetta che va avanti in circolo e che non ci porta da nessuna parte. L'unico modo per risolvere questo problema è proprio quello di essere molto sensibili e attenti alla storia dell'altro, a quelle cose che sono per l'altro importanti, e in seconda battuta essere anche molto freddi e molto razionali allo stesso tempo. Quando dico sensibili e attenti alle loro storie, intendo dire, per esempio, mi sogno che ci possa essere un giorno che entrambi ci possiamo sedere l'uno di fronte all'altro e scusarci per tutte quelle cose orribili che ciascuno ha inflitto all'altro. Non, assolutamente non considero una debolezza chiedere scusa ai palestinesi per le cose che noi abbiamo fatto loro e mi aspetto che anche loro facciano altrettanto per quello che hanno fatto a noi. Non ci indebolisce questa cosa, anzi ci permetterà di riguadagnare quelle qualità umane di cui siamo ormai stati privati dalla guerra, dalla violenza. Ci sono tutta una serie di cose che perdiamo a causa di questa situazione. Se mi permettete di fare semplicemente un piccolo saltino nella letteratura, che dopo tutto è la cosa che mi interessa, ebbene, quando io scrivo storie che non hanno nulla a che vedere con questa, fra virgolette, situazione di conflitto, ebbene, è perché ho questo bisogno di ritrovare queste qualità che sembrano paralizzate dentro di noi, perché dopo così tanti anni di vita al margine, sul confine di se stessi, è troppo facile cominciare a rinunciare ad alcune delle tue qualità di essere umano. Troppo facile, lo vedo nella gente di tutti i giorni, che vedo tutti i giorni intorno a me, vedo delle dicotomie, ci sono stereotipi, idee troppo generiche, si perde la forza di rivitalizzare la persona e le persone con le quali uno convive. Non è semplicemente il nemico che non si può più riportare a nuova vita, ma è una cosa che ti esaurisce, non riesci più a dare forza alle persone che sono più preziose intorno a te e praticamente vivi la tua vita come se fossi un uomo morto che cammina. Ecco, una serie di uomini morti che camminano ci vediamo intorno a noi, perché dopo così tanti anni di odio nei confronti dell'altro, nel dover combattere contro l'altro, credetemi, ecco, questa possibilità che l'essere umano ha di odiare si infiltra proprio nel tuo più profondo, arriva fino negli organi più profondi e cominci a odiare chiunque sia anche di poco diverso da te, anche se è tuo fratello. Cioè c'è così tanto odio interno dentro di noi in Israele, ci sono così tante parti della nostra fascia, della nostra popolazione che guardano agli altri come rischio mortale, come se fossero un rischio mortale. È perché noi siamo proprio soggiogati dall'odio. Siamo troppo abituati a formulare le nostre esperienze quotidiane solo in termini di violenza e animosità. Ebbene, invece dobbiamo cercare di fare tutti gli sforzi possibili per non cascarci dentro. Ecco perché quando scrivo io cerco il più possibile di ricordare quali sono o quali siano le cose più importanti. Molto importante avere un bel esercito forte, carri armati, un buon confine ben difeso, però se investiamo tutta la nostra energia, creatività, immaginazione, pensieri nel problema dei confini, saremo così, saremo come una grossa armatura senza però il cavaliere dentro, senza la persona. E quando invece scrivo i miei libri voglio scrivere della persona dentro l'armatura, voglio ricordarmi che c'è qualcuno lì dietro, sotto tutta questa coltre di acciaio che ci circonda. Forse non ho risposto a tutti i tuoi quesiti, ma perlomeno ad alcuni sì.
Sicuramente David ci ha anche aiutato a entrare anche in questo suo intervento, che apparentemente ha percorso sentieri diversi da quelli della letteratura, ma ci ha aiutato a entrare in rapporto con la sua letteratura, perché insomma abbiamo sentito parlare un uomo che, per il quale la parola pace ha evidentemente un significato molto diverso dal nostro. A me colpiva quando tu parlavi della manipolazione della lingua, stavo pensando quando parlava dei danni ambientali, no? Chi ha inventato questo linguaggio? Sbaglio, è stato Goebbels, no? a insegnare il mestiere ai manipolatori della lingua. Quindi io capisco meglio anche perché mi sono riconosciuto nel lavoro di scrittore di David, perché questa testardaggine. La testardaggine è un tema che ricorre nei tuoi libri, ci sono molte persone testarde nei tuoi libri. La testardaggine con cui lo scrittore cerca di testimoniare la verità dei fatti fino in fondo, per cui tutto il mondo può dire che questo è vino, ma io vedo che non è vino, è acqua. E questo è il dovere, diciamo, primario, il nucleo del dovere dello scrittore. Quindi lo scrittore è in qualche modo, ha una sua radice di perenne opposizione, questo secondo me, secondo come io percepisco il lavoro dello scrittore. Ma mi colpiva anche, io avevo due o tre questioni da porti. Una è proprio sulla lingua, cioè la lingua ebraica ha una storia, cioè è una lingua che fino a non molto tempo fa non veniva parlata, o da chi veniva, nel senso che noi abbiamo, cioè, gli ebrei della diaspora parlavano i diversi yiddish, ecco, e come è avvenuta? Tu mi avevi promesso a cena di raccontare la storia della lingua ebraica, hai detto che è una storia molto bella, io la voglio sentire. La seconda cosa che ti chiedo subito è, che invece era in riferimento a quello che dicevi tu, la tua opera è piena in modo inquietante, ed è una cosa che mi ha colpito perché è una cosa che, sulla quale io sto lavorando personalmente molto in questo periodo, è piena in modo inquietante di bambini. Cioè, i bambini compaiono, ecco, tra l'altro volevo sapere, scusate, volevo sapere se mi dovrai spiegare se il bambino qui alla fine si è ammalato o no, ma così vi faccio venire voglia di leggere il libro, che è bellissimo. Ecco, e volevo sapere anche questa cosa di te. Come mai, cioè, i bambini che talvolta compaiono come esseri in carne ed ossa, così uguali ai miei, per esempio, no? E invece a volte sono come delle apparizioni inquietanti, come quello che mi trova al supermercato e gli chiede il cioccolato. Ecco, vorrei nel tuo grande romanzo Vedi alla voce amore, il primo protagonista è uno splendido bambino che senza saper nulla riceve tutta l'eredità della cultura giudaica massacrata nei campi di sterminio. Ecco, vorrei sapere cosa rappresentano i bambini, perché questo ritorno continuo in tantissime tonalità dell'infanzia nella tua opera. Ecco, quindi sulla lingua, la prima domanda è sulla lingua, la seconda è sui bambini.
Ok.
Prima avevo iniziato a parlarti di questo e adesso concludo. La grande personalità che ha riportato l'ebraico in alto, e tu l'hai già detto, in effetti l'ebraico come lingua parlata non è stata parlata per qualcosa come 1800 anni, era semplicemente una lingua scritta, era parlata nei giorni santi, nello Shabbat, nel corso delle altre festività, però non era impiegato come diciamo lingua viva, come lingua parlata, fino a Eliezer Ben Yehuda, venne dalla Russia in Israele alla fine, credo, del XIX, inizio del XX secolo. È stato lui che fu decisivo per rivitalizzare e ricreare la lingua ebraica. Fu lui che creò un giornale in ebraico, cosa che fu una rivoluzione, e dovette fronteggiare tutta una serie di attacchi violenti da parte degli ebrei ortodossi di Gerusalemme, che erano assolutamente sconvolti da questo fatto e assolutamente infuriati dal fatto che lui usasse la lingua sacra per degli scopi secolari assolutamente banali di tutti i giorni, e dovette inventare tutta una serie di parole, perché al tempo della Bibbia certo non c'erano i gelati, o non c'erano per esempio i pomodori, o una giraffa, o comunque gli aeroplani, o i treni, e dovete inventare tutti questi termini basandosi sulle radici dell'antico ebraico, però fece tutta una serie di invenzioni verbali. Un aneddoto molto piacevole è che una volta, quando si sposò nel Ktubah, nel contratto di matrimonio, disse che quando i due avrebbero avuto un figlio avrebbero promesso entrambi di parlare al bimbo ebraico, e il bimbo nacque, venne chiamato Itamar, e parlarono ebraico, e fu l'unico bimbo che parlava ebraico sulla terra. Immaginatevi la sua solitudine, fra tutti i bimbi di Gerusalemme era l'unico poverino. Però guardate che cosa è successo adesso abbiamo un linguaggio vitale, forte, vibrante, che è l'ebraico. Certo, ci sono un po' di vuoti ancora, no? Qualche mancanza, nel senso che se non c'è una lingua viva, e se la lingua viva non viene parlata per circa 2000 anni, ci sono tutta una serie di cose che si perdono, per esempio gerghi, espressioni gergali, il linguaggio per esempio dei soldati che risale a 500 anni fa, oppure il linguaggio dell'amore che risale a 200 anni fa, come ce l'avete in italiano, in inglese, in francese. Però allo stesso tempo pensate che miracolo è il fatto di avere una lingua che si rifà a quasi 4000 anni or sono. A volte mi sorprende che Abramo, il patriarca, se fosse qui e si sedesse intorno al nostro tavolo con la mia famiglia quando ceniamo, sarebbe probabilmente in grado di capire forse il 60% delle cose che ci diciamo, per esempio io e mia figlia di 11 anni. E questa è una cosa che ha un suo significato, c'è proprio una sequenzialità della lingua. Poi mi hai chiesto del perché scrivo sui bambini e per i bambini. Beh, ogni scrittore, credo, scriva dei bimbi e sui bimbi. Rilke disse che i bimbi sono i grandi archivi della nostra memoria e sono d'accordo con lui. Forse perché per ciascun scrittore ha una preferenza in termini di età, cioè è come se fosse una galleria più aperta delle altre nel descrivere una certa fascia di età. Però io sono affascinato dai bimbi perché c'è qualche cosa di così chiaro, di così trasparente nella loro esistenza, nello sforzo che devono compiere costantemente per decodificare i codici degli adulti, della famiglia, della società, della lingua. È una cosa davvero che ti esaurisce se sei un bimbo, se ci pensate, perché ci sono un sacco di cose che non possono essere prese per scontate, o che o a loro non sono chiare, o che loro non conoscono, o non sanno. Mi ricordo il mio primo figlio quando aveva 3 anni, l'ho messo a letto ed era il 21 dicembre, e gli dissi: sai, questa è la notte più lunga dell'anno. Poi l'ho coperto, gli ho dato la buonanotte e poi sono uscito. All'alba si è gettato in camera nostra, me lo ricordo benissimo, tutto sudato, capelli in piedi, eccetera, dice: mamma, mamma, è finita la notte, è finita la notte. Sai perché? Perché non è che lui prendesse per scontato che, visto che la notte era così lunga, sarebbe poi sorto il sole, no? I bimbi sono così primitivi, no? Noi siamo come tutti dei bimbi congelati, no? Ci siamo dimenticati che cosa significasse pensare di non prendere per scontato che tutte le mattine sorge il sole. Quando parlo dei bimbi spero di essere in grado, a volte lo faccio, spero di poterlo far sempre, di poter descrivere questa cosa dove niente è preso per scontato. Una volta ho scritto una commedia per bimbi di 3-4 anni, è stata poi rappresentata al Teatro Nazionale di Israele. Io non sono un regista, ovviamente, però l'unico consiglio che sono stato in grado di dare al regista è stato: per favore, gli attori ovviamente erano adulti, però impersonavano bambini. Dopo cinque minuti ci si dimenticava che fossero adulti, si vedevano appunto, nonostante fossero uomini anziani con barbe, donne, eccetera, alla fine sembravano proprio bambini, parlavano proprio la lingua dei bambini. L'unico consiglio che ho dato al regista è stato: bene, sotto il pavimento mettici dei materassi di spessori diversi e di dimensioni diverse. Bene, questo fece sì che gli attori non si rendessero mai conto dove diavolo avrebbero messo i piedi, e quindi questo provocava una sorpresa continua, così come sono i bambini, che sono completamente sempre sorpresi, traditi dal mondo, dagli adulti, dal nostro corpo, dal loro corpo. Ogni momento è una scoperta, però è anche un pericolo e a volte anche un tradimento. Ecco, per essere il più conciso possibile, ecco perché parlo dei bambini.
Ma prima di arrivare agli ebrei e alla guerra e a qualche questione che io credo insorga anche probabilmente tra di noi, non voglio provocare, ma credo che ci siano dei non detti che forse stasera vale la pena tirar fuori, la tentazione è troppa di aggiungere una parola anch'io sull'ebraico e sul miracolo dell'ebraico moderno, non fosse altro che per il grande orgoglio familiare di avere avuto il bisnonno materno giunto da Vilna, dalla Lituania, sul finire appunto del XIX secolo, e collaboratore stretto di Ben Yehuda, tant'è che gli è stata intitolata una biblioteca a Tel Aviv. In questo miracolo di una lingua che rivive con i meccanismi che David ci ha così bene raccontato, e non soltanto rivive ma genera addirittura una letteratura di tale qualità, io credo che siano insite alcune domande per i credenti. Badate bene, è un discorso molto delicato, perché non potrà mai essere, a mio parere, utilizzato politicamente, ma così come io credo che per i credenti abbia un significato il fatto che 19 secoli dopo, da tante decine di paesi diversi, parlando tante decine di lingue diverse, gli ebrei siano tornati in quella terra lì e lì abbiano rifondato uno stato ebraico, e che ci sia una dimensione provvidenziale e significativa in questo evento, e che abbiano rimodernizzato e riadoperato la lingua che per tutti quei 19 secoli era, come ricordava David, la lingua della preghiera, la lingua del tempio, la lingua del legame con quella scrittura, con quella legge che era ciò che li teneva insieme nella loro dispersione, nella loro diaspora. Io credo che questo abbia un significato non solo per gli ebrei ma anche per i cristiani, e che nel gesto di Karol Wojtyła, che depone nella fessura del muro del pianto quel bigliettino in cui chiede perdono a Dio per le colpe commesse in nome per conto della Chiesa nei confronti degli ebrei, ci fosse anche questo riconoscimento implicito ma fortissimo del significato provvidenziale di questa nuova presenza ebraica in quella terra, e che vale molto, ma molto di più di qualsiasi riconoscimento diplomatico. Ma se questo è vero, poi, e qui mi viene da provocarvi un po' facendo le mie ultime domande a David Grossman, si pone anche il problema di che relazione con questi ebrei e con le loro inquietudini, e che ruolo si assegna loro. Lui ci ha raccontato bene di cosa significhi vivere con un nemico di fronte per tutta la tua vita, e nel suo primo intervento aveva adoperato in termini letterari, spiegandolo come una necessità di congegno narrativo, lo smilitarizzarsi, vi ricordate? Un'espressione non banale, io credo, se riferita all'intimo di ciascuno di noi, costretto a vivere in presenza di un nemico e che sente però il bisogno impellente di smilitarizzarsi. Non è la smilitarizzazione di una società. Ma allora, perché non consideriamo essenziale che sopravviva questa specie che lui ha definito una minoranza quasi estinta della sinistra israeliana? Badate bene, non voglio portarvi a parlare di politica, a discutere di destra o di sinistra qui, ma non c'è dubbio che c'è quasi ormai un sarcasmo, non dico un autocompiacimento in tanti di noi che si riconoscono, magari neanche ancora così vecchi perché non abbiamo ancora 50 anni, ma appunto una specie in via di estinzione, quasi che la figura dell'ebreo di sinistra appaia oggi patetica, la si può prendere in giro perché come l'ebreo che non si rende conto che sta con i suoi nemici, non si rende conto che il pericolo sta dalla parte in cui lui continua a pretendere di collocarsi, è fuori tempo massimo, è una figura anacronistica. Questa è la vulgata oggi dominante in relazione sia alla suggestione più volte proposta a partire dall'interno del mondo ebraico della nascita dentro a questa guerra del nuovo ebreo, di Israele come fucina del nuovo ebreo che finalmente non china più la testa, che finalmente è l'ebreo combattente e che finalmente assolve attraverso la forza e non attraverso la debolezza della propria condizione una funzione universalistica di punto di riferimento mondiale. Quanto spesso ce lo sentiamo dire e ci sentiamo invitati a solidarizzare con questo stereotipo, che è uno stereotipo esattamente come quello che l'aveva preceduto, cioè lo stereotipo appunto della pecora che docile va al macello, dell'ebreo inerme che non si ribella alle persecuzioni, quanto di più falso ci sia nella storia del Novecento e dell'Ottocento europei, ma da quello stereotipo si passa al suo opposto per assegnarci, e qui uso genericamente il ci, israeliani, ebrei, tutti quanti insieme, senza troppe distinzioni, una nuova funzione dentro al conflitto mondiale, dentro alla guerra contemporanea. Per cui tu ti riferivi prima, Luca, a quanto è piccolo quel luogo, non sono 10 chilometri, sono poche decine di chilometri, ma sono comunque in certi punti dalla costa al confine uno spazio decisamente inferiore a quello della regione Lombardia, per intenderci. E prima della guerra del 67 erano davvero 25 chilometri o giù di lì in alcuni punti, quindi quasi nulla. Ma perché un luogo così piccolo ha tanta importanza simbolica nell'immaginario del mondo intero ed è considerato l'epicentro dei conflitti mondiali? Per tutta una serie di ragioni che adesso non abbiamo il tempo di esaminare, ma che sono anche intuibili intorno alla città di David, a che cosa significa Gerusalemme nel rapporto tra Oriente e Occidente, nel rapporto tra le tre religioni monoteiste che la sentono come santa e che hanno un riferimento forte con la sua storia, o addirittura con le sue pietre e la sua terra fisicamente, questo nel caso specifico della religione ebraica, e ancora è un luogo di spartiacque tra il nord e il sud del mondo, tra la povertà e un tenore di vita invece occidentale. Ma oltre a tutto questo, badate bene, c'è dell'altro che fa sì che un conflitto così piccolo, e se ci pensate con così pochi morti, perché tanto per intenderci la contabilità è macabra, ma in tutta la storia di oltre un secolo ormai di conflitto arabo-israeliano, diciamo di un secolo, sono morte circa 100.000 persone, che sono un decimo di quelle che sono morte soltanto nella guerra tra Iran e Iraq, per intenderci. E i morti della Intifada al-Aqsa tra palestinesi e israeliani assommano all'incirca al numero dei morti nelle Twin Towers in un singolo attentato l'11 settembre del 2001. Eppure è enorme per noi questo conflitto, è come se fosse un paese gigantesco. La spiegazione ce la dà, secondo me, in questi giorni il presidente della Malesia, che ha fatto quell'intervento che qualcuno di voi avrà letto sui giornali alla conferenza dei paesi islamici, dicendo non possiamo più sopportare noi, 1.300.000.000 di musulmani, di essere vilipesi per via della egemonia che gli ebrei riescono a esercitare sull'Occidente. Certo, ammetteva il presidente della Malesia, esercitano questa egemonia dopo che la metà degli ebrei europei era stata sterminata, quindi lui non è un negazionista come pure sono molto presenti nel mondo islamico, non è uno di quelli che dicono che non è vero che ci siano stati 5.500.000 o 6.000.000 di sterminati in Europa negli anni 40 del secolo scorso. Però questo passaggio attribuisce una funzione enorme e insidiosa agli ebrei, che viceversa viene specularmente assegnata loro all'interno anche dell'ultima guerra, del dopo 11 settembre, da parte occidentale. Per cui sottovoce c'è magari chi pensa non ci fosse quella fastidiosa presenza estranea che si chiama appunto Terra d'Israele, chissà, forse avremmo evitato l'attacco dell'11 settembre, forse gli Shahid, i martiri assassini non sarebbero andati a colpire gli Stati Uniti. E viceversa c'è chi fa notare come il pensiero neoconservative sono di matrice quasi tutta ebraica, e che lo stesso invece provvidenzialismo e fondamentalismo evangelico che è un'altra componente dell'amministrazione Bush, vede nella relazione con Israele e nella futura conversione di Israele un elemento salvifico e apocalittico. E risultato, molto spesso, e qui sta anche la provocazione nei confronti di alcuni di voi forse, visto che parliamo in un circolo in cui c'è una presenza e una storia anche ciellina importante, il voler attribuire ai nuovi ebrei, alla nuova funzione dello Stato di Israele, un ruolo di avanguardia dell'Occidente, di avamposto, o di addirittura di avamposto della civiltà giudaico-cristiana, un ruolo al quale io credo David Grossman volentieri rinuncerebbe e molto volentieri, insomma, rinunciamo ad assumere questa onorevolissima questo onorevolissimo incarico che ma ne approfitto per dire questa stessa definizione che ormai va per la maggiore, no, della tradizione giudaico-cristiana con il trattino in mezzo, è molto ben comprensibile dal vostro punto di vista, molto meno dal nostro. Spesso a noi rischia di apparire un alibi quel trattino e quel volerci ricongiungere, laddove per ricongiungerci molto di recente, soltanto 40 anni fa, è stato necessario con il Concilio Vaticano II un profondo sovvertimento di dottrina e una profonda rottura di una tradizione che viceversa identificava nella Chiesa il nuovo Israele e negli ebrei che avevano persistito nella loro fede dei ciechi che non si erano resi conto di avere avuto accanto incontro la verità sotto la forma dell'incarnazione del Signore nella persona di Gesù e che non avevano saputo riconoscerla. Dunque non è facile oggi risolvere in termini di tradizione giudaico-cristiana questa storia e assegnare
a noi, uso di nuovo il noi, ebrei o israeliani, una funzione di avamposto per tutto l'Occidente che francamente non ci conviene, perché dobbiamo fare la pace con quegli altri e vivere accanto a quegli altri.
Prima di dare la parola, perché poi la replica la deve dare David Grossman, io non sapevo chi vi aveva dato questo ruolo. Io pensavo personalmente che questo ruolo di avanguardia fosse quello descritto da David quando parlava della visita del Papa in Israele, in termini assolutamente laici, ma così esatti, almeno nella, secondo quella mia sensibilità. Volevo anche, per cui vi invito a leggerlo, ci sono parole straordinarie. Volevo anche dire, cioè, però giudeo-cristianesimo, generalmente giudaico-cristiano, a parte che è un termine che viene un po' dagli anni 70, si usava molto...
L'hanno inventato in America,
sì,
negli Stati Uniti.
È un'americanata.
Io non lo metterei nelle costituzioni europee.
Anche se generalmente quando lo si intende in termini culturali, cioè dell'influsso, quando si parla della costituzione della civiltà occidentale, c'è questo elemento... giudaico che è continuato di fatto attraverso la scrittura dentro la tradizione cristiana. Io credo che l'indicazione sia un'indicazione culturale abbastanza, diciamo, io l'ho sempre percepita come un'indicazione culturalmente neutra, senza secondo me scendere in questo tipo di percezioni, che in effetti mi sembra, cioè, se vogliamo andare al di là di questo, secondo me è molto drammatica la questione. E tra l'altro uno dei meriti del Papa è che, compiendo quel gesto, non ha negato una briciola della drammaticità di questa questione. Per questo è andato molto al di là di un irenismo di facciata. Ecco, vorrei...
Scusa, solo per raccontare una cosa. La sera in cui il Papa ha deposto quel biglietto, ho avuto la fortuna, ero a Gerusalemme, seguivo per Repubblica quel viaggio, anch'io ne ero stato molto colpito e quel gesto aveva, credo che David se lo ricorderà, cambiato proprio da così a così l'atteggiamento dell'opinione pubblica israeliana, che fino a quel momento era stato abbastanza freddo nei confronti della visita, la seguiva così, più come un fatto di colore, con curiosità ma con distacco. Invece lì si sono emozionati più ancora di quando è andato a Yad Vashem, cioè a rendere omaggio alle vittime della Shoah. Quella sera lì ho avuto la fortuna di andare a cena con due miei amici molto anziani, che avevano avuto, amici di Maritain e amici del cardinale Bea, che avevano svolto per il congresso mondiale ebraico una funzione decisiva come osservatori del Concilio Vaticano II, e avevano seguito il dibattito che portò poi alla dichiarazione che scagionava gli ebrei dall'accusa di deicidio, e che quindi vivevano quel momento come una festa, come una cosa, un'emozione più assoluta. Ma sai che frase hanno usato? Quella che mi hanno detto: questo gesto ha colpito nel suo intimo Israele, lo ha commosso e lo ha avvicinato al Papa, perché per la prima volta abbiamo sentito che il Papa non era venuto qui per convertirci.
Non abbiamo da aggiungere. Davide.
Credo che adesso inizia ad essere un pochino tardi per imbarcarsi in un dibattito filosofico sul giudaismo e sul cristianesimo.
Torniamo alla letteratura.
Vi stavo ascoltando e pensavo: ma arriverà mai un momento in cui noi ebrei non verremo visti come un'allegoria, una metafora, saremo semplicemente della gente in un paese con dei confini chiari, con dei rapporti sistemati finalmente fra noi e i nostri vicini, e quindi cominciassimo veramente a vivere la solidità dell'esistenza e non sempre essere ossessi dalla questione della nostra esistenza, che va bene, ok, ci rende una popolazione estremamente interessante, però poi uno a volte vuole avere pochi millimetri di normalità, che sono più importanti da avere tutti i giorni.
Io volevo ringraziare Davide Gad, ma soprattutto Davide, che è stato il nostro ospite d'onore questa sera, per la franchezza, perché ci ha fatto capire in maniera molto chiara, anche grazie a Gad e insomma l'aiuto che abbiamo cercato di darci insieme, cosa vuol dire essere scrittori, ma non solo in Israele. Certo, Israele è una situazione così estrema che chiede anche alla qualità di uno scrittore, alla forza di uno scrittore, di giocarsi totalmente. Questa è l'unica metafora che mi interessa, cioè il fatto che questo è ciò che uno scrittore deve fare ed è chiamato a fare, questa smilitarizzazione di sé, questo, come diceva Charles Baudelaire, questo cuore messo a nudo, questo almeno tentativo, perché poi è difficile mettere, no? Come diceva prima Davide, è il lavoro più difficile che ci sia, no? Come diceva anche Hemingway, no? La cosa più difficile che ci sia è una prosa onesta sugli esseri umani, al di là del birignao, del classico modo di parlare, il machismo linguistico di Hemingway, è proprio così. E noi lo ringraziamo per quello che fa, perché ci ha aiutato, credo, a fare un passo sia nella conoscenza della letteratura, sia nella coscienza e nello sforzo che dobbiamo fare di amare e di cercare il rapporto fino ad amare l'altro, perché è un altro, perché è altro. E questo credo che sia una cosa, diciamo, su cui non solo israeliani e palestinesi, ma tutti abbiamo da imparare tanto. Grazie davvero, e ci vediamo la prossima volta.